che non brilliamo.
Volevo dire qualcosa, ma in realtà, mentre stavo cantando insieme, ho fatto uno studio biblico.
Ah sì?
Taci Corrado.
Ah?
Taci Corrado.
Alleluia. Ci sono tanti motivi per il quale Dio a volte non risponde alle nostre preghiere. E vogliamo vedere qualche cosa. Non ho appunti, non ho niente in mente, è tutto nel cuore, quindi andrò a braccio e cercherò di dare quello che sento nel cuore. Ok? La prima cosa che voglio leggere è la prima volta che predico su questo. In Giacomo capitolo 4. Allora, Giacomo è una lettera un pochettino particolare. Se prendete appunti, credo che sarà di grande beneficio poi per ognuno di noi andare a rileggere determinate cose. E lo studio di stasera, quello che dirò, non è per scoraggiare chiaramente, ma è per incoraggiare, cioè per vedere quali sono a volte i motivi per il quale noi, i motivi per i quali. Già, sento la voce della coscienza, la voce di mia madre, lo sbaglio. Motivi per i quali a volte noi non riceviamo, ma chiaramente questa sera deve essere un incoraggiamento per ognuno di noi. Ah? E avevo qualcosa già mentre stavamo lodando, e alcune cose. Giacomo, capitolo 4. Giacomo è una lettera un po' particolare, perché in realtà quando leggiamo Giacomo e quando leggiamo la lettera agli ebrei e quando leggiamo il Vangelo di Matteo, noi dobbiamo comprendere il linguaggio che viene utilizzato. Il Vangelo di Giacomo è molto duro, ok? E usa delle espressioni molto dirette, dure, e a volte è come se parli con una persona e tu c'hai risposto, ma perché mi dici queste cose? Ma non me lo vedo, no?
Sì, e...
dove siete?
Dopo ebrei,
ecco, dovremmo iniziare a studiare la tavola dei libri.
Noi a memoria ci studiamo a scuola pubblica, a memoria, perché si imparare.
Giacomo capitolo 4 versetto 1. Perché Giacomo ha un linguaggio molto duro? Perché Giacomo parla agli ebrei. Giacomo non parla ai pagani convertiti. Giacomo parla agli ebrei convertiti, e quindi gli ebrei hanno bisogno di un certo tipo di linguaggio, un linguaggio molto più duro, molto più come la lettera agli ebrei, no? Infatti a volte quando si mischia coloro che si appassionano a fare dottrina cercano di inserire su certe cose la lettera di Giacomo, la lettera degli ebrei, a volte non riesci a, non esci, perché da un lato ti dice che sei condannato, da un altro lato ti dice che sei perdonato, da un altro lato ti dice che vai in cielo, da un altro lato ti dice che appena sgarri di tanto vai all'inferno, e c'è questo messaggio che è così. Ed ecco, noi dobbiamo comprendere a chi parla, ok? Quindi noi dobbiamo leggere con gli occhi sicuramente della grazia e vedere quello che dice Giacomo capitolo dal versetto capitolo 4 dal versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, voi non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, e non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano: lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia? ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Amen.
Ho sentito predicare, penso, migliaia di volte in 31 anni su questi argomenti e vedevo le persone entrare in chiesa
con aspettative
straordinarie e magari stare male perché stavano vivendo determinate cose e le ho viste uscire più disperate di prima. La verità è che Dio ti esaudisce, Dio non ti esaudisce. Il desiderio di Dio è l'esaudimento, non l'esaudimento. E a volte attraverso certe predicazioni, attraverso certi studi ti fanno accapponare un po' la pelle perché non fanno altro che mettere sensi di colpa e pesi ulteriori che già la vita di per sé mette dentro ognuno di noi. Ma andiamo a vedere un attimo, versetto 2, versetto 3. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia. E qua è molto forte, no? Di che cosa sta parlando? Voi uccidete e portate invidia. Non sta parlando di persone che vanno in giro con la pistola e il coltello e vanno a uccidere le persone. La parola uccidere è un'espressione che veniva utilizzata anche all'interno di quella cultura per fare, significava fare del male alle persone, ai tuoi fratelli, no? Chi non ama il proprio fratello, dice Giovanni, è omicida. Lo dice Giovanni nella sua prima lettera. Chi non ama il proprio fratello è omicida. Non pensi quel tale di ricevere la vita eterna. Uno si guarda dentro e dice di tanto in tanto non è che ho amato sempre tutti. Quindi non c'è speranza per me. Credo che non ci sia speranza per nessuno a questo mondo se dovessimo prendere le situazioni in maniera così diretta e così alla lettera. No? Non riuscite ad ottenere, voi litigate, combattete, non avete perché non domandate, voi domandate, non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. La prima cosa, a volte le risposte da parte di Dio, segnate questo, scrivete nei vostri appunti, a volte le risposte non arrivano da parte di Dio nel tempo che noi desideriamo. Perché Dio non è interessato prima di tutto alla risposta. Dio è interessato alla persona che fa la domanda. Quando noi chiediamo qualcosa a Dio e chiediamo qualcosa che sappiamo che in un modo o in un altro cambierà la nostra vita, noi non ci rendiamo conto che quella cosa che cambierà la nostra vita la cambierà veramente. La domanda è se siamo pronti,
esatto,
per ricevere quello che stiamo chiedendo a Dio. Perché noi pensiamo solo alla gioia di ottenere quella cosa, ma non ci rendiamo conto di cosa significa amministrare quella cosa che poi Dio ci darà. Ed ecco perché è importante comprendere una cosa. Primo, quando noi chiediamo qualcosa a Dio, dobbiamo comprendere che Dio è molto più interessato a noi che alla risposta che ci deve dare. Pensate un attimo ad un bambino che chiede una cosa importante, ok? La domanda del genitore è: sei pronto per questo? Pensiamo un attimo ad una bambina. Ricordo Rebecca quando mi chiese per la prima volta di comprarle la bicicletta. Aveva 3 anni, ok? E il problema non era la bicicletta. Il problema è che lei si intestardiva a non volere le rotelle. Lei voleva prendere la bicicletta perché vedeva altri che andavano in bicicletta ed era appassionata di questa voglia di libertà e voglia di indipendenza, di prendere la bicicletta e pedalare, divertirsi in un parco. Voglio la bicicletta, voglio la bicicletta, voglio la bicicletta. Il problema non era la bicicletta, il problema è che lei non era pronta per andare in bicicletta. E io non ero pronto per spendere del tempo a stare con lei per insegnarle ad andare in bicicletta. Quindi abbiamo aspettato il momento giusto per poter comprare una bicicletta, le abbiamo messo le rotelle e abbiamo preso del tempo. E lei subito voleva levare le rotelle. Subito, immediatamente. E la gioia di aver avuto questa bicicletta è stata superata dalla tristezza del fatto che papà non le levava le rotelle nella bicicletta e piangeva, nonostante aveva avuto quello che aveva ottenuto, aveva avuto quello che aveva chiesto, era triste perché voleva levate le rotelle. E le ho spiegato che non si fa tutto in una volta, che la prima volta se ne leva una, ma che prima di levare una rotella devi imparare a gestire il manubrio, devi imparare che cos'è la pedalata, devi capire le distanze, la velocità, come funzionano i freni. Il problema a volte con Dio è questo: quando noi chiediamo qualcosa a Dio, Dio è più interessato a noi che siamo pronti e possiamo essere pronti ad amministrare e a gestire. Parliamo del matrimonio, parliamo di un lavoro, parliamo di soldi, parliamo di una posizione importante, anche gestire i doni e i talenti, no? Io ho visto una marea di persone che sono salite su un palco, avevano la smania di avere un microfono nelle mani e si sono bruciati in maniera veloce. Perché? Perché non erano pronti per gestire. Al primo complimento che gli è arrivato si sono montati la testa. E la prima cosa che volevano fare non era continuare a cantare per il Signore. Appena qualcuno gli ha detto: sai che è una bella voce, il giorno dopo erano lì con l'idea di dover fare un CD. Perché? Perché si sentivano sprecati all'interno della comunità, perché lodare Dio davanti a 30-40 persone, pensavano che con un CD potevano raggiungere centinaia e migliaia di persone. Ed era vero. Il problema non era il dono, non era il talento, il problema è che loro non hanno saputo gestire neanche un complimento. E la domanda e la risposta, non è domanda né risposta, un'affermazione molto importante, se la volete scrivere, è questa: quando qualcuno desidera qualcosa in maniera molto forte, avrà la tentazione di prenderselo con le sue forze. E la considerazione è questa: quando tu ti prendi qualcosa che hai chiesto a Dio, ma la prendi con le tue forze, con le tue capacità, devi essere disposto a perderlo da un minuto all'altro. Ma se è qualcosa che Dio ti dà, allora nessuno potrà mai farlo. Ecco perché l'attesa è fondamentale. Mi ricordo Gary Kreutz, quando predicò su questo, insegnò su questo nell'89, nel 90, mi ricordo alla riunione dei giovani, disse una frase che mi rimase qua e che mi aiutò così tanto. Mi disse: l'attesa non è una perdita di tempo. I giovani pensano, tutti la pensiamo così, ma in maniera particolare i giovani non vogliono aspettare, vogliono afferrare, vogliono subito quella cosa. Ma l'attesa non è una perdita di tempo, l'attesa è quel posto in Dio dove Lui ti prepara per la cosa che sta per arrivare nella tua vita. L'attesa è quella posizione in Dio, è una posizione in Dio. Sapere attendere significa aspettare in Lui. Ed è in Lui dove Lui ti prepara per quella cosa che sta per arrivare, perché se è nella volontà di Dio, arriva.
Amen.
Se Dio l'ha stabilita per la tua vita, cielo e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Se Dio l'ha stabilito per te, allora arriverà. Ma devi essere sicuro che Dio l'ha stabilito per te. E questa è la cosa più importante. Devi avere la certezza che Dio l'ha stabilito per la tua vita. Quindi a volte Dio non risponde subito perché Dio ci prepara. Io ricordo i 5 anni a Palermo di difficoltà economica con il lavoro, quando non riuscivo a comprare a volte neanche il pane durante il giorno, eppure arrivavo a lavorare anche 16, 17, 18 ore al giorno. Ed era una... mettevo i soldi in una borsa forata, era un cane che si mordeva la coda. E mi ricordo che tante volte mi sono arrabbiato con Dio cercando di capire il motivo e il perché. E mi ricordo che ogni volta che in momenti di disperazione andavo a Lui, Lui mi rispondeva sempre in questa maniera: Signore, perché? Io gli chiedo, perché non si sblocca questa situazione lavorativa? Perché non si sblocca questa situazione economica? E lui mi rispondeva così. No, lui mi rispondeva, tu predicherai il mio nome alle nazioni. Tu canterai il mio lodi a tutte le persone. E io mi arrabbiavo ancora di più, perché gli dicevo, a me non mi interessa in questo momento né di predicare né di cantare, a me interessa mangiare. E non ho bisogno dell'unzione per predicare o per cantare, io ho bisogno dei soldi per comprare il pane. E ogni volta che chiedevo a Dio qualcosa in maniera specifica, o era lui che mi rispondeva o mi mandava qualcuno che mi diceva sempre la stessa cosa. Io mi servirò di te, tu sarai una freccia, tu sei una freccia nel mio arco, e tu arriverai lontano, tu predicherai alle folle, eccetera, eccetera. E io mi arrabbiavo ancora di più, perché a volte Dio non ti risponde per quello che gli hai chiesto, ma Dio ti risponde con una sua promessa. Perché? Perché lui desidera che nel momento dell'attesa i tuoi occhi siano fissati su qualcosa che è molto più importante, che è molto più in alto. Dio è interessato non alla risposta ma al ricevente. Dio è interessato a te prima di ogni altra cosa. E questa è una cosa molto importante. Questo è fondamentale per noi comprendere. Seconda cosa, a volte perché non riceviamo? Dice qua Giacomo una cosa particolare, dice al versetto 3, voi domandate, scusate, il versetto 2, dice, voi desiderate e non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. A volte le certe cose che realmente sono nel nostro cuore, a volte neanche abbiamo il coraggio di chiederle. Sapete perché? Perché una delle cose che uccide la fede nel chiedere al Padre è la mancanza di aspettativa, è la mancanza di immaginazione. Ricordate Efesini 3:20? Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare misuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. La parola pensiamo può essere tradotta con la parola immaginiamo. A volte certe cose non le riceviamo perché? Perché non le domandiamo. E perché non le domandiamo? Perché neanche le immaginiamo, perché pensiamo che sono troppo grandi per noi. E voglio incoraggiarti stasera a chiedere in grande e a sperare in grande, perché non ti costa niente, è gratis. Spera in grande, disse qualcuno, e Dio farà il resto. Spera in grande e Dio farà il resto, Dio andrà oltre. Ma se noi non riusciamo neanche a immaginarlo, noi non riusciremo neanche a pensarlo e quindi non riusciremo neanche a domandarlo. E il motivo per cui non abbiamo è perché neanche lo domandiamo. Voi non avete perché? Perché non domandate. Molte persone si accontentano della mediocrità e si limitano nel domandare. E non ricevono cose eccellenti nella loro vita, perché? Perché sono abituate a tenere un bersaglio troppo basso. L'ho detto l'altro giorno e la ripeto perché mi piace tantissimo questa frase. Les Brown, un motivatore straordinario degli Stati Uniti, ha detto questo: il maggior motivo di fallimento nella vita delle persone non è perché puntano in alto e non prendono l'obiettivo, ma perché puntano in basso e fanno 100. Perché il livello di aspettative è talmente basso che si accontentano della mediocrità. Lo puoi dire insieme a me, Dio non vuole la mediocrità per la mia vita. Dio non vuole la sufficienza per la mia vita. Dio vuole l'eccellenza, perché Dio è eccellenza. Amen. Dio è eccellente in tutto quello che fa.
Amen.
E quando lui risponde, lui lo fa in maniera eccellente. E a volte noi non riusciamo a ricevere, non perché non abbiamo fede, ma perché neanche immaginiamo quella cosa, perché è troppo alta per noi da pensare di chiederla. E sapete che cosa, con che cosa ha a che fare questo? Con una mancanza di identità. A volte noi non ci sentiamo abbastanza importanti per Dio, per fare richieste più alte. La domanda a volte che noi, la cosa che a volte che noi pensiamo è: ma chi sono io per domandare una cosa così grande? Però no, a volte abbiamo una stima così bassa di noi stessi che non riusciamo neanche con l'immaginazione ad andare oltre. E questo è il motivo per il quale noi non otteniamo, e questo è il motivo per il quale la nostra vita si mantiene su una mediocrità. Perché? Perché non abbiamo delle aspettative, delle attese più alte, neanche riusciamo a immaginare di abitare in una casa migliore, neanche riusciamo a immaginare di poter guidare una macchina migliore, neanche riusciamo ad immaginare di avere uno stipendio migliore, neanche riusciamo a immaginare di poter avere un matrimonio migliore, neanche riusciamo a immaginare di avere uno stile di vita migliore. Perché? Perché pensiamo che ormai la nostra vita è quella e quella sarà, e quindi non riusciamo ad andare oltre le nostre richieste. Perché? Perché non immaginiamo, e quindi neanche le pensiamo, e quindi neanche non domandiamo, e di conseguenza non otteniamo. Terzo motivo, versetto 3: voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Noi dobbiamo imparare questo qua. Dobbiamo imparare che le nostre domande devono essere in accordo alla sua volontà. Quando parlo di questo non voglio spiritualizzare troppo la cosa, perché cioè domandare a Dio un lavoro migliore è una cosa onorevole. Dice: no, tu vuoi guadagnare di più perché vuoi spendere nei tuoi piaceri. Dai, a chi è che non fa piacere guadagnare di più? Se guadagniamo di più abbiamo l'opportunità di stare meglio noi, di fare stare meglio gli altri, certo. Ok? Quindi uccidiamo la falsa modestia stasera, la falsa umiltà, che non serve né al cielo né alla terra. A tutti quanti farebbe piacere stare meglio economicamente, sì o no?
Sì.
Ok. Quindi il problema è come spendere il di più che stiamo chiedendo a Dio. E questo è fondamentale, perché il problema di Dio non è provvedere di più o farti vivere meglio, il problema è l'attitudine del nostro cuore. Ok? Quindi a volte, seguitemi in questo perché è un pensiero un po' particolare. Guardate cosa c'è scritto nel Salmo 37.
Questo è
versetto 4, un versetto famosissimo del Salmo 37. Dice: prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Ora voglio andarci un po' piano su questo, perché è una cosa molto delicata, perché è un discorso molto ampio, e vorrei cercare di trattarlo con semplicità. A volte il motivo per il quale Dio non risponde alle tue domande è perché le tue domande sono sbagliate. Stando di più con Dio, a volte succede questo: Dio non risponde alle tue domande, Dio cambia le tue domande. Lo ripeto. E questo è fondo, questo è importante. A volte noi chiediamo una cosa a Dio, siamo lì insistenti: perché non mi rispondi, perché non mi rispondi, perché non mi rispondi? E la chiave di tutto questo è: se noi non stiamo nella presenza di Dio, non spendiamo tempo con Lui, noi rischieremo di essere arrabbiati con Dio. Vi è mai capitato di essere arrabbiati con Dio?
Sì.
Sì. A volte il motivo per il quale siamo arrabbiati con Dio è perché Lui non risponde a determinate nostre domande. Ma guardate cosa fa, Lui è incredibile. Lui è è eccezionale, straordinario come lavora. Man mano che noi stiamo nella sua presenza e lo conosciamo sempre di più, lui non risponde alle nostre domande. Lui cambia le nostre domande e ci troviamo a chiedere quello che lui vuole. E otteniamo la risposta. E ti ha fregato. Ti ha fregato. Perché in realtà lui ti ha portato nella sua strada. Stando con lui, ti rendi conto che le tue domande poi alla fine cambiano? E cosa succede? Stando con lui, tu prendi il tuo diletto in lui, cioè prendi il tuo piacere nelle sue cose, e cambiano le tue richieste. Non ti piacciono più le cose di prima, ti piacciono di più le sue cose. E quindi le tue domande cambiano in accordo alla sua volontà. Ed ecco perché la Bibbia dice: quando tu prendi il tuo diletto nell'Eterno, lui ti dà ciò che il tuo cuore desidera. Perché? Perché il tuo cuore è cambiato. Perché il tuo cuore si è trasformato, è diventato un cuore a sua immagine e a sua somiglianza.
Amen.
Se prima chiedevi vendetta per qualcuno che ti aveva fatto del male, stando con lui chiederai benedizione per chi ti ha fatto del male. Magari prima gli chiedevi che Dio ti facesse giustizia, la giustizia secondo l'uomo, e vedevi quella persona che per te era una nemica stare bene e prosperare e vedere delle cose meravigliose che accadevano nella sua vita, e tu dicevi: come, Signore, quella persona mi ha fatto del male e addirittura le cose gli vanno meglio? No, Signore, non può essere così. E stando con lui, prendendo del tempo con lui, il tuo cuore è stato cambiato, è stato conquistato dal suo amore, dalla sua grazia, dal perdono. E ti sei reso conto che non c'è nessuna bellezza nel vedere la disfatta dei tuoi nemici, ma che la migliore vendetta è il perdono del cuore. E quindi quando vedrai qualcuno che ti ha fatto del male stare bene, ti rallegrerai per lui. E quindi Dio ha cambiato la tua domanda. Perché? Perché hai preso diletto in lui, hai preso piacere in lui. E a volte le risposte non arrivano perché le domande sono sbagliate. E quando le domande sono sbagliate, a volte Dio sta in silenzio. Questa è la cosa che ci fa più rabbia. Perché? Perché Dio vuole che le scopriamo con i nostri occhi determinate cose. Perché quando il nostro cuore viene cambiato da Lui, quel cambiamento rimarrà per sempre.
Amen.
Rimarrà per sempre. È un cambiamento radicale. Guardate cosa dice il Salmo 1 anzi, rimaniamo anche sul Salmo 37. Dice qua il versetto 1. Guardate, dice: non affliggerti a motivo dei malvagi e non portare invidia a quelli che operano perversamente. Quindi il Salmo 37 è centrato ed è improntato sul fatto: la tua vita non dipende da quello che gli altri fanno, da come gli altri vivono. A volte noi centriamo la nostra fede, il nostro rapporto con Dio su quello che gli altri dicono, su quello che gli altri fanno, su come gli altri si comportano, quello che gli altri, come si veste, come parla, come dice, quello che ha scritto su Facebook, eccetera, eccetera. No, dice: non interessarti di questo, dice il versetto 3. Confida nell'Eterno, fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. E subito dopo dice: prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Stai in silenzio davanti all'Eterno e
aspetta.
Perché non sempre tutto quello che gli chiedi è legittimo. Non sempre tutto quello che gli chiedi è da Dio semplicemente perché tu lo desideri. La nostra vita è in un continuo cambiamento, in un continuo processo di cambiamento, e a volte non è la cosa sbagliata, a volte è l'attitudine che è sbagliata. Certe cose non arrivano, certe risposte non arrivano, non perché sono errate, questo è il quarto punto di cui sto parlando. Certe cose non arrivano non perché non siano nella volontà di Dio, ma è il modo come gliel'abbiamo chiesto che è sbagliato. A volte noi vogliamo le cose per farlo vedere ad altri. A volte desideriamo le cose per dimostrare qualcosa ad altri. Io ho visto questo addirittura nel mio cuore, nelle evangelizzazioni, quando si faceva evangelizzare, parlo di parecchi anni fa, mi ricordo, quando a volte problematiche con altre comunità, cose, situazioni vergognose, a volte facciamo l'evangelizzazione, montiamo la tenda là, così gli altri lo vedranno che noi stiamo evangelizzando, gli altri vedranno che le persone riempiono la tenda, gli altri vedranno. No, non è questo, stai facendo la cosa giusta nel modo sbagliato, stai chiedendo a Dio di benedire il tuo ministero per con un'attitudine errata. Non facciamo le cose per farle vedere ad altri.
Amen.
Facciamo le cose perché siamo innamorati di Dio e delle persone. Amen. Punto. Al di là di quello che gli altri possono dire, quello che gli altri possono pensare. Non vogliamo la tenda piena, le riunioni piene, non vogliamo le folle perché così possiamo dimostrare, vedi, finalmente. No. È una gara, diventa una competizione. Non esiste la competizione nel regno di Dio. Siamo membra le une delle altre. Il piede non può dire alla mano io sono migliore di te, l'occhio non può dire all'orecchio mi se non ci fossi io tu non ci sentiresti, non ha senso. La mano non può dire al piede mi se manco io a te avuto la mano, non è così. Ed ecco perché a volte determinate cose non arrivano alla nostra vita, non perché non sono giuste o non sono buone o non sono corrette le cose che chiediamo, ma è sbagliata l'attitudine con la quale le chiediamo. E a volte quando ce le andiamo a prendere con la nostra forza e con la nostra capacità, fanno più danno che bene. L'ho visto migliaia di volte nella vita di tante persone, di tanti uomini o donne con un ministero, con dei doni, con dei talenti meravigliosi. Voler mettersi in mostra semplicemente per dimostrare qualcosa a qualcuno o per dimostrare magari a chi li aveva bloccati che riuscivano a fare questo. Poi si sono scoraggiati, si sono bruciati. Perché? Perché non erano pronti, perché l'attitudine non era buona con la quale chiedevano. Allora ci sono diversi motivi a volte per il quale noi non riceviamo, ma il desiderio di Dio è quello che ognuno di noi possa chiedere e ricevere. Guardate il Salmo 1 quando si parla del diletto nell'Eterno. Dice il Salmo 1, il versetto 1: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schermitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà. A volte, e questo ve lo posso dire con assoluta certezza, e sarebbe troppo lungo andare a entrare in questo argomento, però se lo segnate nei vostri appunti, il quinto punto è: a volte Dio non risponde per l'ambiente in cui noi siamo. Cosa voglio dire? L'ambiente è fondamentale. Un albero cresce in un buon terreno. Ci sono ambienti, ci sono luoghi dove il miracolo è veramente un miracolo. Cosa voglio dire con questo? Dove il miracolo che accade è qualcosa di talmente raro che veramente si grida al miracolo. Chiaramente sto giocando con le parole, ma cosa voglio dire con questo? Il miracolo deve essere una cosa normale e naturale del credente. Non può essere miracolo, veramente è successo. No, noi dobbiamo sorprenderci quando le cose non accadono, non quando le cose accadono. Dobbiamo sorprenderci se le cose non accadono, ed è là che dobbiamo metterci in discussione. Ma io ho visto questo. Molte persone che uscivano da un ambiente religioso pieno di incredulità, dove il miracolo di tanto in tanto che accadeva era veramente un miracolo, e dove quelle persone che ricevono e vivevano nel soprannaturale, sperimentavano certe cose da parte di Dio e avevano le testimonianze di quello che Dio aveva fatto 20 anni fa, di quello che Dio aveva fatto 15 anni fa, di quello che Dio aveva fatto 10 anni fa, cioè non vivevano nel quotidiano del soprannaturale dove Dio è all'opera, ogni giorno Dio si vede che è all'opera nella tua vita. E queste persone che non riuscivano a vivere il soprannaturale, appena si spostavano in un ambiente di fede, cominciavano a vivere i miracoli in maniera costante e quotidiana. L'ambiente è fondamentale. L'ambiente è fondamentale. C'è un passo che io voglio trovarlo, che comunque si trova in Prima Samuele. E se... se lo trovo, no, lo devo trovare e lo troverò. Il giorno in cui Saul profetizzò. C'è un episodio molto importante. Saul profetizzò, eccolo qua, Prima Samuele, capitolo
10-12.
No, di Saul.
Prima Samuele
19. Saul, guardate qua, questa è bellissima. Guardate che questo è un insegnamento. Prima Samuele 19. Questo episodio ci sarebbe veramente tantissimo da insegnare. Quando si insegna sul profetico, quando si insegna sul profetizzare, questo è uno dei testi base che si usa per spiegare un principio. Io sto spiegando un principio, ok? Dovremmo leggere tutto il capitolo 19, ma non è possibile. Arrivato a un certo punto, leggiamo un attimo dal versetto 10. Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide fuggì davanti a Saul ed egli conficcò la lancia nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo quella stessa notte. Saul allora inviò messaggeri a casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo. Il mattino dopo, ma Michal, moglie di Davide, lo avvertì della cosa dicendo: se non ti metti in salvo questa notte, domani sarai morto. Così Michal calò Davide dalla finestra ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo. Poi Michal prese l'idolo di casa e lo pose nel letto. Se entriamo in questi argomenti, facciamo arrossire parecchie persone. Michal era figlia di Saul, moglie di Davide, e aveva l'idolo in casa. Ok? Al posto del capo, Davide era sposato con un idolatra. Al posto del capo mise una coltre di pelo di capra, lo coperse un panno, così Saul inviò dei messaggeri a prendere Davide, e lui disse: è malato. Allora Saul inviò di nuovo dei messaggeri, venne a Davide e disse loro: portatemelo nel letto perché io lo faccia morire. Quando i messaggeri arrivarono, ecco che nel letto c'era l'idolo di casa, con una coltre di pelo di capra al posto del capo. Allora Saul disse a Michal: perché mi hai ingannato in questo modo e hai fatto fuggire il mio nemico, permettendogli di mettersi in salvo? E Michal rispose a Saul: egli mi ha detto, lasciami andare, altrimenti ti uccido. Bella piede, Davide dunque fuggì e si mise in salvo, andò da Samuele, Samuele il profeta che lo unse re, vi ricordate? Andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto ciò che Saul gli aveva fatto. Poi lui e Samuele andarono a stare a Naiot. La cosa fu riferita a Saul, ecco Davide è a Naiot di Rama. Allora Saul inviò messaggeri per prendere Davide, ma quando essi videro l'assemblea dei profeti che profetizzava, con Samuele che teneva la presidenza, lo Spirito di Dio investì i messaggeri di Saul che si misero anch'essi a profetizzare. Riferirono la cosa a Saul che inviò altri messaggeri, i quali pure si misero a profetizzare. Saul mandò di nuovo messaggeri per la terza volta e anche questi si misero a profetizzare. Allora si recò egli stesso a Rama e, giunto alla grande cisterna che è a Segu, chiese: dove sono Samuele e Davide? E qualcuno gli rispose: ecco, sono a Naiot di Rama. Così egli andò là, a Naiot di Rama, ma lo Spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naiot di Rama. Anch'egli si spogliò delle sue vesti e anch'egli profetizzò davanti a Samuele e rimase sdraiato nudo per terra tutto quel giorno e tutta quella notte. Per questo si dice: è anche Saul tra i profeti? A volte noi non ci rendiamo conto quanto l'ambiente sia importante. Ah, l'importante è che io vado là, l'importante è servire il Signore, vabbè, vado in quel posto, vado in quella. Non fraintendetemi, credo che ogni posto abbia da dare, ogni assemblea abbia qualcosa da insegnarci e qualcosa da rilasciare nella nostra vita. Ma io credo personalmente che ogni albero debba essere piantato in un terreno dove possa portare frutto. E se un albero non porta più frutto in un terreno, l'albero deve cambiare terreno per portare frutto. Guardate la potenza che c'è nell'atmosfera. Quando l'aria è tersa, piena, è fitta ed è impregnata dalla presenza di Dio ed è impregnata della fede, vi dico che è così facile ricevere da parte di Dio, è così facile ricevere miracoli, perché è come se tu ti trovi, ti butti in un fiume e vieni trasportato dalla corrente, dove non c'è più quella battaglia, dove non c'è più quel muro che devi sfondare, ma dove tutto diventa semplice, dove tutto diventa facile, dove la rivelazione della sua grazia, del suo amore, della sua potenza, della sua grandezza è talmente alla portata di tutti, dove tutti possono ricevere in maniera veloce, costante e continua. Questo è uno dei pochissimi esempi, ma ce ne sono tantissimi esempi nella scrittura, dove è importante stare in un ambiente e creare un ambiente, stare in un ambiente dove il miracoloso fa parte del quotidiano. Questo ci permette di ricevere con molta più facilità. Quando sei sempre circondato di persone che ma pensi veramente che il Signore possa fare questa cosa? Ma io non lo so. Già quando c'è quel "ma io non lo so", già pigliare i valigi e salutare tutti. No, quel tipo di attitudine, sì, Dio lo fa, però dopo 31 anni di fede mi sono reso conto di una cosa, che coloro che ricevono i miracoli non sono coloro che lo credono, ma sono coloro che lo vogliono. La guarigione arriva non a coloro che ci credono, ma a coloro che lo vogliono, a qualunque costo.
E quindi credono.
quando diciamo di credere non significa avere il giusto insegnamento o la giusta rivelazione. A volte il volere a tutti i costi un miracolo nella propria vita vale molto più della tutta la dottrina e di tutta la teologia. L'esempio della donna dal flusso di sangue. Non conosceva niente di Gesù, ma l'ha voluta a tutti i costi quella guarigione. Pensate un attimo al lebbroso. Non conosceva niente di dottrina, di teologia, non sapeva niente di nuova nascita, di salvezza, di chiese, di ministeri, niente. Ma era determinato a prendersi ciò che lui aveva bisogno. Pensate a tutti coloro che hanno ricevuto qualcosa, che hanno dimostrato una fede violenta. Pensate a quelli che hanno fatto un buco nel tetto. Dai, potevamo stare lì fuori, sì o no, ad aspettare che usciva Gesù. Eppure hanno fatto un buco nel tetto, cioè la loro fede non era una fede semplicemente in Gesù, è io ci credo, io lo voglio, io me la prendo.
Questa sono io.
Io ci credo e io me la prendo perché la voglio. A volte la mancanza di determinazione, e questo è il sesto punto ed ultimo, la mancanza, non la mancanza di fede, ma la mancanza di determinazione. Perché, dice la Bibbia, anche i demoni credono, ma tremano. E quindi avere fede non è la garanzia del ricevere. Avere fede significa agire sulla base di quello che stai credendo. Ecco perché la fede è certezza di cose che si sperano, ma è anche
dimostrazione.
La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Se uno ha fede e continua a dire io ci credo, io ci credo, io ci credo, io ci credo, quel dichiarare non serve, perché alla fine, alla fine di tutto ciò che farà la differenza è se tu dimostri di credere in quella cosa. Io credo che camminerò sulle acque, esci dalla barca. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù gli disse, vieni, no, 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 facciamo l'altra volta. No, 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 ma io ci credo in te, eh? Io, no, 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 non pensare male, voglio dire, io ci credo in te. E questa fede, nessuno può dire che Pietro non credeva in Gesù, ma la fede di voler sperimentare qualcosa di oltre lo spinse a fare una cosa che per tutti quanti è una cosa folle. È una cosa pazza, è vero o no? È follia uscire fuori dalla barca. È follia. Ma fu l'unico. Fu l'unico che dichiarò di voler vivere qualcosa che nessun altro aveva mai vissuto. E voglio concludere con questo. Dai. Giovanni, capitolo 16. Giovanni 16. E questo è il settimo ed ultimo punto, dai, sono usciti fuori sette punti stasera, mamma mia. Dice sette, io ero arrivato al terzo, vero? Settimo punto.
Giovanni 16.
Una delle cose che non ti permettono di ricevere è quando tu vivi sulla fede di altri. Vedete, per 3 anni i discepoli hanno vissuto miracoli non grazie alla loro fede, ma grazie alla fede di Gesù. Guardate cosa dice qua Gesù in Giovanni 16 al versetto al versetto 22. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno, attenzione qua, in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità io vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia con te. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. Attenzione qua. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò per voi, che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama. Gesù ha detto: tutto quello che voi avete ottenuto è perché l'avete chiesto a me e io l'ho chiesto al Padre. Ok? Da oggi in poi, cioè da quando io me ne andrò, voi non chiederete più niente a me, voi chiederete direttamente al Padre. E quando voi chiederete al Padre, non sarò io a chiedere al Padre per voi, ma sarete voi a chiedere al Padre e il Padre vi risponderà perché egli stesso vi ama. A volte noi non riceviamo perché viviamo nella fede di altri. Dai, domani accillo tuo, Signore, Matteo, Signore, la scuola. Ma sorella ieri sera mi ha detto, alla fine della riunione, cosa senti da parte di Dio per me? Io l'ho guardata e gli ho detto, assolutamente niente. Mi fa, in che senso, non senti niente per me? Dissi, ma perché dovrei? Perché dovrei essere io a sentire qualcosa per te? Tu puoi sentire qualcosa per te.
La chiesa solo per questo, no?
Tu hai un rapporto personale con il Padre. Non devono altri essere, non devono essere altri a dire cosa sento da parte di Dio per te. Poi ricordiamocelo, sempre, questo è importante. Quando qualcuno viene da parte di Dio a parlarci, non ci sta dicendo una cosa nuova. Quando qualcuno viene da parte di Dio a parlarci, ci sta confermando qualcosa che già abbiamo ricevuto da parte di Dio. Se viene qualcuno e ti dice qualcosa che a te ti suona nuovo, fa accendere il campanello d'allarme. Perché Dio non manderà mai qualcuno a dirti qualcosa di nuovo per la tua vita. Dio parla a te. E se manda qualcuno, lo manda per confermartelo o per ricordartelo. Perché forse lo scordaste. Cosa senti per me? Prega per me, vedi cosa ti dice il Signore. No! Tu sei malario, fammi. Queste cose si facevano quando noi non conoscevamo il Signore, lo possiamo pretendere, lo possiamo accettare da quelli che ancora magari non hanno fatto un'esperienza da parte del Signore. Che cosa senti per mio figlio? Che senti per tuo figlio?
Che Dio lo ama.
Cosa devo sentire per tuo figlio? Fammi capire, cosa vuoi sentirti dire? Che andrà tutto bene? Cosa vuoi sentirti dire? Che il problema sono sempre gli altri? Cosa vuoi sentirti dire? La risposta a Dio la dà a te, perché tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, e Dio è in grado di parlare al tuo cuore.
Amen.
E Gesù ha detto, da questo momento in poi voi non dovrete più chiedere niente a me, voi chiederete direttamente al Padre, che fino ad oggi la vostra fede è stata fondata su di me, da oggi in poi la vostra fede è fondata direttamente sul Padre.
Gloria a Dio.
E voi chiederete al Padre e io non pregherò il Padre per voi, perché il Padre ascolta le vostre preghiere. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa.
Amen.
Amen.
Esatto.
Quindi è talmente importante sviluppare una fede personale, sviluppare un rapporto personale. Oggi parlavamo proprio di Mary con questo quando stavamo aspettando il volo a Milano. Del fatto che molte persone vogliono sentirsi dire le cose da parte di Dio da altri, perché non vogliono avere la responsabilità di ascoltare con le proprie orecchie, perché poi se le cose vanno male, ma chi lo volesse? No, non funziona così. E c'è un principio fondamentale su questo: quando Dio parla a te in maniera personale, quella parola diventa una roccaforte nella tua vita. E anche se succederanno delle cose che non sono in accordo a quello che tu hai sentito da parte di Dio, tu diventerai inarrestabile, perché dirai: Dio me l'ha detto ed è così. E non può essere diversamente. E io me ne vado contro tutto quello che c'è nella contro, che va contro la mia vita, ma io so che quello che Dio mi ha detto si avvererà. Se la fede è fondata su quello che altri ti hanno detto, ti scoraggerai sempre. Sempre, avrai sempre il dubbio. Ma quando la tua fede è fondata su quello che Dio ti ha detto, allora le persone verranno da te e ti diranno: rinuncia. Le persone verranno da te e ti diranno: non ci pensare più. Le persone ti diranno: ma perché stai ancora piangendo per quella cosa? E tu risponderai: perché Dio me l'ha detto. E se Dio me l'ha detto, succederà. La mia fede non è fondata su quello che gli altri mi hanno detto. La mia fede è fondata su quello che Dio mi ha detto. E se verrà qualcun altro a dirmi questo da parte di Dio, se è una conferma, lo benedirò. Se non è una conferma, ti dirò: prendi sta parola, buttala nello spazzatura, perché non è di Dio. Amen. Alleluia.
Amen.
Quanto è importante sviluppare il proprio rapporto con Dio nel chiedere per poter ricevere. Amen. Alleluia.
Amen.
Dio è buono.
Molto buono.
Quindi se ci sono delle cose che stai chiedendo e che ancora non sono arrivate, credo che oggi c'è un buon materiale per poter capire, ok? Sappiamo in ogni caso una cosa fondamentale, che il desiderio del Padre è quello di rispondere sempre ai suoi figli. Gesù, pensa un attimo, voglio concludere con questo, pensa un attimo se ci fosse Gesù in questo momento. Se ci fosse Gesù qui in carne ed ossa, ok?
Venissi giù.
Se ci fosse qui Gesù in carne ed ossa e guardandoti negli occhi dicesse:
lui già stava, chiedi.
E ti dicesse: chiedi e ti sarà dato.
Io non so cosa no.
Cerca e troverai, bussa e ti sarà aperto.
Amen, amen, amen.
Cosa vuoi, cosa vuoi che io ti faccia? Il Signore è qui, io credo che lui è qui.